La cultura che non ti aspetti.
Da Spotify alla danza, passando per i materiali tessili vegetali. Oggi è K. E ben ritrovati anche oggi, io sono sempre Marco Pagani, sono sempre alle 17, siamo puntuali ogni giorno nel presentarvi gli argomenti che di volta in volta vengono scelti dalla redazione dell'attualità culturale per essere approfonditi nella nostra trasmissione della sera di K, che vi fa compagnia fino alle 18.30. Tra poco, alle 5.05, andiamo in Italia con Paola De Angelis, che è critica e giornalista musicale, con la quale parleremo di Spotify, perché Spotify compie 20 anni. Nasceva infatti nell'aprile del 2006 questa piattaforma che per alcuni ha salvato il mercato discografico mondiale, per altri invece lo ha profondamente trasformato in qualcosa di diverso, nel quale si è ritagliata un copioso spazio, un sostanzioso spazio e anche una sostanziosa quantità di soldi. Ne parleremo con Paola De Angelis tra pochi minuti, poi ci sposteremo per gli Anacardi alla Giornata Internazionale della Danza che si tiene domani 29 aprile. Oggi l'anticipiamo con due ospiti, Bianca Berger e Lea Conconi, che ci racconteranno di che cosa bolle in pentola per le iniziative previste per domani e anche di altri progetti che arriveranno nel prossimo futuro, tra cui Festa Danzante Ticino. Alle 5.35 con Melania Mazzucco invece parliamo di quelle donne che nell'arte in passato sono state poco riconosciute, quando non addirittura cancellate dalla storia, dai libri di storia, dai libri di arte. Melania Mazzucco ha curato per noi 20 puntate un po' di tempo fa per Rete2, proprio dedicate a questo. Partiremo da lì e partiremo anche da un articolo appena uscito sul portale Cultura della RSI, proprio dedicato a questo tema. Alle 5.45-5.50 l'appuntamento sempre con K in Libertà, che è un po' l'editoriale della giornata. Oggi anche lui è concentrato su Alphaville, su Spotify, chiedo scusa, un po' di confusione. E poi alle 18 Alice Tognacci per i consigli ci racconta come alcuni scarti della filiera agroalimentare possano diventare delle risorse, soprattutto per il tessile. E poi con Giuliana Altamura parliamo di moda e letteratura nello spazio editoriale di K e Spalla. Si parte con la musica, questa è La Niña con Figlia da Tempesta.
Perché sono nata femmina, perché sono nata. C'è sta chi mi può prendere, chi mi può insurare. So figlia da tempesta e non mi può incatenare. Facita mi passa, facita mi passa. Nuanda fa paura, 38 è ammazzata. A botte manca niente, musica è cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì. Chi non voleva sentire, mo è arricchiata rapì.
Femme n'est niente, femme n'est niente, femme n'est niente, paure n'est, paure n'est.
Siamo partiti col botto, questa puntata di K con la Niña, un bel pezzo molto ritmato, molto forte, anche molto moderno perché è del 2025 questo Figlia della Tempesta. 5.05 minuti, do il benvenuto alla prima ospite di questa puntata che è Paola De Angelis, collega giornalista, critica musicale. Buonasera, bentrovata, buongiorno, buonasera, questo è un orario sempre in cui non si sa bene come salutare.
Buon pomeriggio allora.
Ecco, forse
Marco.
Pomeriggio ci leva un po' le castagne dal fuoco. Allora, parliamo del 20° compleanno di Spotify. Dicevo, nata a Stoccolma nell'aprile 2006, oggi è forse l'unica grande big tech europea e ha fatto quello che neanche Apple aveva pensato inizialmente, cioè trasformare la musica da bene a servizio. Poi lo hanno fatto anche tanti altri con i video, ma pensate a Netflix ad esempio. È diventata con il tempo la principale app di accesso alla musica di tutto il mondo. Sono 751 milioni gli utenti, 290 milioni quelli che pagano, quindi hanno alcuni vantaggi tra cui poter sentire un disco intero senza interruzioni pubblicitarie. È una rivoluzione che ha cambiato molto un settore discografico che 20 anni fa era in profonda crisi e lo ha cambiato in tanti modi e da tanti punti di vista, ma ha cambiato anche il modo di ascoltarla, la musica, il modo in cui noi ci rapportiamo con la musica, che non è più un oggetto fisico, ma è qualcosa che ci portiamo dietro, ma è diventato forse evanescente, forse anche l'ascolto è diventato forse superficiale. È uno dei punti che vogliamo toccare proprio con Paola De Angelis, che ricordo peraltro conduce 6 gradi su Rai Radio 3 ogni giorno alle 18. Allora Paola, partiamo da qui, dal modo in cui è cambiato l'ascolto. Com'è cambiato secondo te rispetto a quando la musica era su un supporto fisico, il modo non solo in cui ascoltiamo ma anche in cui memorizziamo la musica, ci entra nei ricordi, memorizziamo le sequenze delle canzoni che erano magari incise su un disco in maniera fisica, quindi non modificabile?
È cambiato tantissimo. Diciamo che in questa occasione mi obbliga a una riflessione filosofica ed esistenziale che insomma, finora avevo cercato di rimandare, mi ero sottratta. Allora, intanto io sono di una generazione nata e cresciuta analogica e diventata per forza di cose semidigitale. Allora, il mio primo ricordo musicale sono i 45 giri dei Beatles delle mie zie, che suonavano su un giradischi portatile molto rudimentale, peraltro in un ambiente isolato come quello rurale in cui io sono cresciuta, per cui la musica era investita a livello sentimentale di un valore immenso, perché era un rifugio, una fuga, una fantasticheria, in una lingua esotica come l'inglese, no? Crescendo poi con i vinili, quando ho cominciato a comprarli, io ho imparato le canzoni a memoria e ho imparato le sequenze, ho copiato i testi a mano nelle copertine interne e quindi questo ha fatto sì che, se io penso soprattutto ai Beatles, entrassero nel mio DNA, al punto che se a distanza di molti anni io riascolto quei dischi, io ricordo tutto questo, ma ricordo i cori, le armonie, le pause, i gridolini. E io credo che negli ultimi 20 anni niente della musica che ho sentito su Spotify ha avuto sulla mia vita lo stesso effetto, cioè mi ha permeato tanto. Ovvio che bisogna tenere conto di altri fattori, della mia età, della mia generazione, dell'esperienza di ascolto, però io paragono l'ascolto di Spotify, con il quale ho, vorrei essere chiara, un rapporto di odio-odio per motivi etici ed ideologici, cioè una delle rare relazioni della mia vita chiarissima proprio. È ovvio che è uno strumento molto importante, una trasmissione come 6 gradi che tu citavi non potrebbe esistere senza internet e senza Spotify, perché c'è bisogno di avere accesso a una biblioteca immensa, sterminata. Ma dal punto di vista della fruizione individuale, come amante della musica, io trovo che sia molto nocivo, è acqua tiepida che scorre, secondo me.
È un'immagine direi efficace, mi interessa capire, vabbè, il rapporto di odio-odio mi pare molto chiaro, però c'è un rapporto.
Vogliamo specificare?
C'è un rapporto, quindi vorrei capire intanto perché diventa indispensabile quando si fa il mestiere, soprattutto che fai tu, della critica musicale, ma anche proprio di condurre una trasmissione sulla musica come 6 gradi, perché diventa indispensabile avere uno strumento del genere? E poi andiamo anche a capire perché si parla di odio-odio in questo caso.
Ma l'odio, dicevo, è dovuto a motivi etici, sia per la scarsissima retribuzione che dà ai musicisti, quindi non ha aiutato l'industria discografica in questo senso affatto, perché li sfrutta, e sia perché il proprietario investe centinaia di milioni di dollari in armi, e perché Spotify ospita dei podcast che sono ideologicamente repellenti, razzisti, fascisti, sessisti, e perché insieme ad artisti veri, adesso dico Joni Mitchell, ospita artisti che non esistono, che sono creazione dell'intelligenza artificiale. Quindi grande confusione. Riguardo alla necessità delle piattaforme di streaming, è chiaro che per costruire un programma, quando fai una ricerca musicale, a meno che tu già non voglia partire da un brano, ma quando devi scegliere un disco da un album, quando vuoi fare un collegamento, quindi sto parlando proprio del format della mia trasmissione, hai bisogno di sentire tante cose, però sempre per quanto riguarda la mia professione, mi è servito scoprire nuova musica? Sì, anche se poi le vere scoperte, quelle più interessanti, non mi arrivano da Spotify, ma da passaparola, da suggerimenti, da recensioni che leggo su riviste online. È uno strumento di consultazione insostituibile? Sì. È pensato per l'utente? No, perché per una cosa che mi piace, che mi fa scoprire, me ne fa sentire centinaia che in realtà interessano a Spotify, non vorrei personalizzarlo, antropomorfizzarlo troppo dicendo lui, e inoltre pure sessista, perché se io lo lascio scorrere in una selezione libera, dopo essere partita da un brano, per esempio quando sono in macchina, io noto che la stragrande maggioranza dei musicisti che mi propone sono uomini e le donne sono una percentuale minima, e io sono molto sensibile a queste tematiche di genere.
Ma questo è un tema anche molto attuale, peraltro. C'è un po' quel rischio lì che un algoritmo ti dà quello che a lui serve per tenerti lì alla fine. Lo scopo, sì, di queste app è tenere gli utenti attaccati, per cui ti do, sì, quello che immagino ti piaccia, e di fatto ti costruisco intorno a quella famosa bolla che poi troviamo anche nelle altre forme di canali sociali, anche se qui poi è qualcosa di un po' diverso. Io ti continuo a proporre cose simili ai tuoi gusti e non ti spiazzo mai, quindi non ti faccio mai allargare davvero gli orizzonti. Sì. Questo è un po' il tema, mi pare di capire.
E poi credo che promuova brani da cui magari, per cui riceve, non so, del denaro per la promozione, quindi li fa girare di più, e comunque ci condiziona in tanti modi subdoli che noi non siamo in grado di capire e di analizzare, per cui io poi non so quale sarà l'influenza sulle nostre menti, però non so se vado fuori tema. Io so che per esempio questo rapporto così profondo che ho con la musica ascoltata con i metodi tradizionali, che è frutto di una scelta, perché poi selettiva, non c'è per i giovanissimi di adesso. Se io penso ai miei nipoti, possono conoscere a memoria una canzone, il testo, se accompagnata da un balletto rifanno le stesse mosse o sequenze, ma non hanno idea di chi la canta e non gli interessa. E sono preadolescenti che suonano anche uno strumento. Ah. Quindi il loro rapporto con la musica è assolutamente utilitaristico, di puro divertimento, entertainment, ma non è così personalizzato, anche feticistico, come poteva essere il mio.
Ma secondo te questa cosa è legata anche alla scomparsa dell'elemento fisico, alla scomparsa del possesso di qualcosa? Perché sì, quello è l'altro grande tema, cioè le app di streaming ti permettono di avere accesso a tutto, ma tu sei l'utente di un servizio, non sei il proprietario di un disco.
Certo.
E c'è una differenza fondamentale nella tua libertà di farci quello che vuoi con quello che hai acquistato, piuttosto che con quello, certo, che hai affittato. E da questo punto di vista, sì, poi si perde forse anche la memoria, la storia dei tuoi ascolti, perché io, se penso alle cassette che mi facevo quando ero ragazzino con delle compilation di brani, io ancora oggi mi capita di sentire un brano e mi aspetto che arrivi il brano che io dopo avevo messo nella cassetta, no? E queste,
esatto,
cose qui si perdono, non sono per forza gravi se uno non le ha neanche mai viste, però in generale il rapporto con la musica, eliminato il supporto fisico, rischia di essere un po' più piatto.
Secondo me sì, un po' come leggere un libro su un ebook, che è molto utile anche quello per tanti motivi, soprattutto se sei un addetto ai lavori, però io a volte non mi ricordo chi è l'autore, perché non ho davanti la copertina ogni volta che lo apro, ed è un po' come questo ascolto così bulimico e superficiale della musica, un po' come quando si fanno le ricerche in rete, si sfogliano centinaia e centinaia di pagine, si aprono tanti siti per qualche secondo, si preleva quello che si vuole e si passa avanti. Quindi anche questo fatto di poter skippare, cioè, mi esprimo meglio in un italiano più decente,
saltare
al brano successivo, oppure semplicemente con il cursore passare un pochino avanti, quindi magari sento l'attacco, sento com'è a un terzo, a metà, sento se la chiusura è netta o se sfuma. Questo anche è un uso molto radiofonico, no, del brano. Però se una cosa all'inizio non mi piace subito, posso immediatamente passare al brano successivo, quindi non do la possibilità di depositarsi alla musica, di penetrare, di risentirla anche più volte e magari apprezzarla con un ascolto più approfondito.
Vabbè, buon compleanno Spotify, diciamo, chiudiamo così questa pagina. Buon compleanno anche a Daniel Ek, che come tu ricordavi ha speso 700 milioni più o meno di dollari in multinazionali che producono armi. Mia nonna avrebbe detto che ti vadano tutte in medicine, ma non facciamo questi auguri cattivi così in diretta Rete 2. Io ringrazio comunque Paola De Angelis perché hai fatto efficacemente il punto su questi 20 anni e su come hanno cambiato il nostro modo di avere a che fare con la musica ogni giorno. Grazie mille, buon lavoro su Rete 3. Su Rai Radio 3. Grazie mille.
grazie Marco.
E stiamo registrando e stiamo ricordando. Penso se chiama Italiano Latino. È un pezzo di protesta, ma come sempre nel mio caso all'acqua de rosas. Me gusta la playa, me gusta nuotar, me gusta mostrar el abdominal en lungo y lungo mar. Me gusta la chica, me gusta bailar, me gusta la coca, la vida un po' loca, soy Pablo Escobar. Italiano latino, latino italiano, como el diccionario que no ho voluto mai prendere in mano. Italiano latino, sei un vero cabrón, esperando che un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Con il braccio alzato, teso, 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 capoccione pelato, sguardo sbarrato e mento proteso. Camicino attillato, nero, 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 pettorale di legno, ma uccello pequeño come Calimero. Italiano latino, latino italiano, come il dizionario che non ho voluto mai prendere in mano. Italiano latino, sei un vero cabrón, e sperando che un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton. Non ti reggaeto, 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 non ti reggaeto. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno vi possa tornare a parlare dal balcone. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno vi possa cantare un bel reggaeton.
Bruno Risas con Italiano Latino faceva il verso in maniera un po' simpatica, forse a Vinicio Capossela, chi lo sa. L'impressione è un po' quella. Comunque siamo alle 17.18 a parlare della Giornata Internazionale della Danza che arriva domani 29 aprile, nata nell'82 e serve, come tutte le giornate internazionali, a ricordare, valorizzare e conoscere. La mia ultima danza è invece un progetto culturale organizzato dalla piattaforma Isadora. È una serata per celebrare la danza in occasione appunto della giornata internazionale che si tiene domani. Quindi domani alle 6:15 all'Istituto Internazionale di Architettura in Villa Saroli a Lugano ci sarà questa performance di Bianca Berger, che è coreografa e danzatrice, e poi ci sarà un incontro tra Bianca Berger e Graziano Ruggeri. Noi abbiamo il piacere di ospitare qui in diretta telefonica la stessa performer Bianca Berger, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Grazie.
E saluto anche Lea Conconi, che è co-coordinatrice della piattaforma Isadora. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Allora, io comincerei con qualche domanda a Bianca Berger, danzatrice e artista la cui ricerca unisce danza e matematica. Ne avevamo anche già parlato qui su Rete 2. Ci spiega intanto di che cosa si tratta, così in due parole, per chi non avesse sentito l'occasione in cui ne abbiamo già parlato?
Sì, in pratica il mio lavoro si focalizza su come la matematica possa essere uno strumento coreografico, quindi come si usano degli specifici elementi, come ad esempio delle costanti o delle variabili, che poi vengono tradotti in coreografia e in movimento. Delle costanti sono delle ripetizioni, nel mio caso, delle variabili piuttosto sarà un'improvvisazione. E dopo inoltre la uso anche per mostrare al pubblico degli aspetti della vita quotidiana, però sotto dei punti di vista matematici, quindi un po' diversi dal solito.
È curiosa la cosa, ci lasceremo con questa curiosità, perché ha inserito un germe di interesse effettivamente. Lea Conconi, invece, per il progetto La mia ultima danza, che io citavo prima, ci vuole raccontare che cos'è, su cosa si concentra?
Sì, volentieri. La mia ultima danza è un nuovo progetto della piattaforma Isadora, che ha come obiettivo quello di promuovere la danza in Ticino e di promuoverla anche a nuovi pubblici. Proprio per questo abbiamo voluto costruire una rassegna, una piccola rassegna di 3 appuntamenti annuali che mettano in dialogo giovani leve della danza con altre personalità del mondo culturale o scientifico, proprio per dare vita a momenti di confronto interdisciplinare, partendo sempre dal corpo e dal linguaggio della danza contemporanea. La mia ultima danza era una evocazione che per noi simboleggia proprio un punto di partenza interessante su cui riflettere attraverso appunto il corpo e la danza. Una metafora per parlare del qui e ora e di che cosa è urgente per le artiste e gli artisti del territorio, che poi dialogheranno con altre personalità culturali. Nel caso di domani sarà Bianca Berger che con il corpo parlerà di Alzheimer e ne dialogherà poi con il medico geriatra Graziano Ruggeri.
È evocativo il titolo, devo dire la verità. La mia ultima danza è qualcosa che mi riporta ai ricordi di un film che ricordo di aver visto anni fa, dove c'era una casa di riposo che si chiamava in maniera molto cinica L'ultima fermata. Da dove arriva questo titolo, la scelta di una frase così forte, così carica anche emotivamente?
Sicuramente è un titolo che in qualche modo rispecchia anche quelle che sono le crisi del nostro tempo moderno e che ci spinge davvero a riflettere su ciò che conta davvero. E per noi questo era importante. Non è un'ultima danza intesa come l'ultima della vita o non per forza, anzi apre le porte a tutta una serie di riflessioni politiche, sociali, esistenziali che per noi era interessante approfondire e indagare dal punto di vista del corpo, del movimento e della danza contemporanea, come poi confrontarci con altri esperti o esperte.
Torno allora alla Bianca Berger, perché già Conconi diceva che domani sarà in dialogo con Graziano Ruggeri, che è un medico geriatra, e il tema sarà il rapporto tra memoria, processi cognitivi e movimento. Come ci si prepara a un dialogo del genere, che non è un dialogo che passa necessariamente per le parole?
Esatto. Allora, diciamo che come sempre sono partita dalla matematica, che poi si lega all'Alzheimer, però con questo spunto del titolo, La mia ultima danza, ho cominciato a riflettere su cosa volesse dire nel contesto anche dell'Alzheimer, e quindi mi sono focalizzata su cosa vuol dire per me, oppure per una persona che ha l'Alzheimer, pensare alla mia ultima danza, e si sono aperte delle riflessioni su l'essere presente nel qui e ora, nel corpo, e questo magari se io domani mi dimentico che ho detto che era che questa sarebbe stata la mia ultima danza, sono ancora più spinta a vivere, diciamo, questo processo nel momento. E questo si lega anche all'Alzheimer, nel senso che una persona, poi questo lo spiegherà anche meglio domani Graziano Ruggeri, ma una persona che ha l'Alzheimer ha un disturbo cognitivo che porta a avere un malfunzionamento nella comunicazione tra mente e corpo e anche una misinterpretazione dei sensi, e quindi c'è un forte legame tra mente e corpo e come questi possano o meno dialogare, ma in ogni caso una pratica somatica o una pratica della danza può aiutare la persona, diciamo, a vivere il momento, e questo in generale è un po' il mio modo per approcciarmi a questo dialogo.
Torno ancora da lei a Conconi prima di salutarci, ringraziandovi, perché è un bel tema, è un bel argomento ed è un bel modo anche di affrontarlo. E ogni incontro prende avvio, peraltro, da una breve performance, come dicevamo, pensata per spazi però non teatrali, come il caso di domani, dove sarete all'I2A, che è un istituto di architettura. E questa scelta ci interessa approfondire un po'. Da dove arriva? Come mai?
Per noi è importante. La danza purtroppo vive ancora qualche pregiudizio, magari è vista come un'arte complicata, complessa da capire, con dei codici non sempre così evidenti o così intuitivi. Per noi invece la danza è un'arte per tutte e per tutti, chiunque ha un corpo, e per noi è molto importante sottolineare questo aspetto. Per fare questo uno dei modi che abbiamo pensato è proprio quello di spostarci dai luoghi canonici, dai luoghi teatrali e invece fare danza e occupare gli spazi aggregativi, gli spazi di associazioni culturali, le biblioteche, i caffè, e per questo ci sembrava molto adatto l'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano.
Dove, come ricordo ancora una volta, ci troveremo, chi vorrà, alle 18:15 domani, siamo in Villa Saroli a Lugano, all'I2A, per la performance La mia ultima danza, che abbiamo raccontato insieme a Bianca Berger e a Lea Conconi, che ringrazio per essere state con noi qui a K. Grazie a entrambe e buon lavoro.
Grazie mille, buona serata.
Yeah. Oh, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. Showing up in the bottom.
nasty. Huh.
E il giro di basso ci dice che siamo in pieni anni 70, infatti è del 74, Winter in America, l'album di Gil Scott Heron, da cui il nostro Corrado Antonini ha tratto questo brano, The Battle.
K. Quando si parla di donne artiste nei secoli, soprattutto nell'arte figurativa, ma non solo, spesso siamo di fronte a pagine che sono state oscurate dalla storia, dal potere maschile, potremmo dire. Negli ultimi decenni sono stati fatti molti sforzi per riportare alla luce artiste dimenticate e le loro opere. E ne parliamo perché pochi giorni fa la collega Emanuela Musto ha pubblicato un articolo proprio sul tema nella sezione Cultura del sito web della RSI. Il titolo è La firma negata, storie di artiste nascoste al mondo. E allora partiamo da qui, in questa pagina, per sentire il parere di una scrittrice e drammaturga che non solo ha esplorato tanto questo argomento, ma lo ha fatto anche qui a Rete 2 con una bella serie di qualche anno fa dal titolo Donne soggetto, con un trattino tra la S e oggetto, 20 ritratti di artiste dimenticate e riscoperte, che si può riascoltare peraltro tutta la serie nella sezione audio e podcast del nostro sito. Saluto l'autrice di questo podcast, la nostra ospite Melania Mazzucco. Buongiorno, benvenuta a K.
Buongiorno, buon pomeriggio, grazie.
Lei ha dedicato molto tempo e molta attenzione al tema. Tra i vari libri, saggi e articoli, ne cito uno in particolare che è Self Portrait, il museo del mondo delle donne, uscito nel 22 per Einaudi.
Secondo la sua esperienza, in questi ultimi 20 anni, 2 decenni, quanta strada si è fatta per ristabilire la verità storica, per ridare alle artiste dimenticate la visibilità che non avevano avuto in passato?
È abbastanza incoraggiante quello che sta succedendo. Posso raccontare anche l'esperienza personale, nel senso che un po' di anni fa, era il 2008, ho scritto un romanzo e poi anche una biografia che aveva al suo centro Marietta Tintoretto, pittrice nel Cinquecento veneziano, figlia di Giacomo Tintoretto, il grande pittore genio, insomma, del nostro tardo Rinascimento. Marietta Tintoretto è un esempio abbastanza emblematico perché di lei sopravvive il nome. Sappiamo chi è diventato un mito della storia dell'arte, ma non si è conservata probabilmente neppure un'opera, gira solo un autoritratto presunto, diciamo così. Io ho scritto La lunga attesa dell'angelo dedicandolo a lei, proprio perché ho cominciato allora in qualche modo a cercare di raccontare le storie di queste artiste che sono state anche a volte al centro del mercato e della fama dei loro tempi, perché Marietta meritò addirittura delle biografie mentre era viva, cioè aveva solo 28 anni e il suo nome circolava nei libri dedicati ai collezionisti d'Europa come una grande artista, e tuttavia poi è completamente sparita. E io ho scritto questo romanzo per cercare di ricominciare a ragionare su di lei, cosa ha fatto, perché la sua pittura è scomparsa, e poi il discorso si è allargato perché mi sono resa conto che non si trattava di un'eccezione e quindi di una singola storia, ma della norma. Cioè tutte hanno avuto più o meno lo stesso destino.
Eh sì, e tra l'altro tra le tante che hanno avuto questo destino, l'articolo da cui siamo partiti ne cita un paio che adesso in realtà hanno raggiunto una certa notorietà di ritorno, potremmo dire, ovvero la pittrice fiamminga Michelina Vautier e l'italiana Artemisia Gentileschi, entrambe attive nel XVII secolo. Se lei dovesse scegliere, Mazzucco, 2 o 3 storie che più l'hanno colpita in tutti questi anni di ricerca, che cosa sceglierebbe? Chi porterebbe all'attenzione del nostro pubblico?
Ma sicuramente la prima è Plautilla Bricci, perché a lei ho dedicato il romanzo L'architettrice, che è un romanzo anche documentario, fornendo le fonti, insomma, per poter proseguire alla sua riscoperta. È stata un'artista del XVII secolo, quindi vissuta un po' dopo Artemisia, la generazione successiva, ma a Roma. È stata una pittrice classicista, diciamo, comunque maestra, con un suo atelier e un suo mercato, è abbastanza conosciuta, che ha dipinto anche per le chiese di Roma, quindi un ruolo di rilievo nel genere della pala d'altare, ma soprattutto è stata la prima donna architetto della storia. La sua vicenda è talmente esemplare che meritava di essere riscoperta, tant'è che per fortuna, insomma, anche dopo il romanzo le è stata dedicata una mostra, ci sono stati degli studi, le ricerche proseguono. Era tra l'altro una coetanea e contemporanea perfetta di Michelina Vautier, che è stata appena citata. Hanno avuto un destino molto simile, perché anche Michelina è sparita, diciamo, nel nome del fratello, le sono state negate le sue opere, e così è capitato a Plautilla, che era riuscita a costruire una villa barocca straordinaria, bizzarra e originale, sul colle Gianicolo di Roma, ma già quando era viva si cominciava a dire che quest'opera l'aveva fatta suo fratello, e quando poi lei è morta il suo nome è completamente scomparso. E credo che questa sia proprio una storia esemplare, appunto, di cancellazione, però anche di successo, perché poi Plautilla, nata in una famiglia modesta di Roma, una città di maschi in cui il Papa è un uomo, la corte è formata dai cardinali che sono uomini, in cui le donne sono destinate unicamente alla riproduzione o al piacere oppure alla religione, è riuscita invece a vivere nel mondo, a diventare signora e padrona del proprio mestiere, della propria vita. Quindi credo che sia davvero una storia che tutti dovrebbero conoscere, questa indubbiamente per il nostro 600. C'è un'altra artista molto interessante del 700 italiano che si chiamava Giulia Lama, anche lei veneziana come Marietta Tintoretto, è stata una donna sola, a differenza di Marietta, non si è mai sposata, ha vissuto una vita solitaria e di battaglia, perché era figlia d'arte, aveva appreso la pittura, ma voleva anche esercitarsi in un genere che veniva considerato maschile, cioè la pala d'altare. Non voleva limitarsi a fare quadretti e ricami, che in qualche modo venivano concessi alle donne, e i suoi colleghi non la presero sul serio, anzi la osteggiarono in tutti i modi. e alla fine poi peraltro morì poverissima. Tuttavia ha lasciato una serie di opere piuttosto importanti, un grandissimo corpus di disegni, anche straordinariamente innovativi, soprattutto sul nudo, dei
Beh,
suoi quadri.
sono dei belli esempi, molto interessanti. Abbiamo ancora un minuto, Mazzucco. Allora le chiedo, secondo lei oggi questo tipo di atteggiamento, di pregiudizio, ce lo siamo lasciati alle spalle o c'è ancora da lavorare?
Ma diciamo che abbiamo rimosso il principale ostacolo che era l'accesso alla formazione, che ha gravato sulla qualità della pittura proprio delle artiste per molti secoli, perché era loro negata la possibilità di formarsi in studio, in bottega e avere gli stessi strumenti, dunque anche tecnici, no, che avevano i loro colleghi. Questo col tempo, soprattutto dalla seconda metà del Novecento, è finito. Poi c'è stato il problema di avere accesso alle istituzioni, quindi non solo di mettersi sul mercato di lavorare, ma poi di ricevere committenze e di entrare nei musei, nelle gallerie, di essere dunque parte del sistema dell'arte. Questo in parte è avvenuto, perché oggi ci sono tantissime artiste importanti. Quello che dobbiamo fare è cambiare progressivamente il canone, cioè intanto recuperare e reinserire nella memoria collettiva queste artiste del passato, dando loro la possibilità di essere viste. E una volta che si crea una memoria, si crea anche un immaginario e probabilmente le cose cambieranno. Dobbiamo però stare attenti perché queste cose sono già accadute e il filo poi si è spezzato, perché ci sono stati dei momenti della storia nel quale è stato concesso alle donne dipingere, essere famose, anche essere celebrate, e poi però si è tornati indietro. La reazione della società è sempre in agguato.
Io ringrazio Melania Mazzucco. Ricordiamo che siamo partiti dall'articolo di Emanuela Musto, La firma negata, storie di artiste nascoste al mondo, per poi ricordare anche la serie che ritrovate nella nostra sezione podcast, la serie andata in onda su Rete 2, proprio di Melania Mazzucco, dal titolo Donne soggetto, S-oggetto, 20 ritratti di artiste dimenticate e riscoperte. Mazzucco, grazie e a risentirci.
Grazie a voi, buon pomeriggio, buon proseguimento.
Llama, toodaloo, llama, toodaloo, yeah. Any umbrellas to fix today. You'll bring your parasol, it may be small, it may be big. He repairs them all with what you call a thingamajig. Let it pitter-patter, let it pitter-patter, it looks like rain. Let it pitter-patter, let it pitter-patter, don't mind the rain. He'll mend your umbrellas, then go on his way, singing toodle-oodle-lama, toodle-ay, toodle-oodle-lama, toodle-ay, any umbrellas to fix today. Day, 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 Thank you.
Toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot-toot umbrellas fix today. He'll bring a parasol, it may be small, it may be big. He repairs them all with what you call a thingamajig. Pitter-patter, pitter-patter, ah, it looks like rain. Let it pitter-patter, let it pitter-patter, we don't mind the rain. He'll mend your umbrellas and then go on his way, singing tooty, toot-toot-lama, tooty, toot-toot-lama, tooty, toot-toot-lama, eh-eh-eh. Penny umbrellas to fix today.
The Umbrella Man, Tyrek McDowell. Siamo al 2025 quando usciva questo brano, questo album esordio del cantante americano di origini haitiane. Jimmy Villotti con La Giungla, il prossimo brano di oggi.
Ma frusta la tua immaginazione, c'è sempre una liana qui per te, a portata della tua mano, una giungla tra il termo e il canapè. Il Texas è lì, dietro l'angolo se vuoi, i cavalieri in cielo ci son già, eh? E allora ferma le tue lucubrazioni, risveglia la bestia che c'è in te e balla le tue delusioni, una pista luccicante pronta c'è. La savana è lì, dietro all'angolo se vuoi, i licaoni a caccia ci son già. I bring you in the jungle, ba 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 rib, and dancing a fandango, ba 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 rib, and swinging on the smooth one, ba 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 rib. All along you and me, all along you and me, all along you and me, all along. We body to do the stellar subject and pop the tass and bury stellar to the stats of those of my life. I love a beautiful, beautiful beach of some booty to the evening. Yes, you. Ma segui le mie insinuazioni, rispetta il cacciatore che c'è in me, ma guarda come verde la moquette, una pista di elefanti qui per te. Il tuo parlare scaltro una menzogna, rifiuti quella belva che c'hai lì, e allora prendi i miei vecchi pantaloni e copri quel tuo corpo da manchen e girati nel fango del tinello come una maiala in salopette. Ah, qui c'è una foresta svergognata e due Zulu son qui dietro di noi. Oh, I bring you in the jungle, bi-ba-ba-ri-ba, dancing a fandango, bi-ba-ba-ri-ba, swinging on the smooth one, bi-ba-ba-ri-ba. I bring you in the jungle, bi-ba-ba-ri-ba, dancing a fandango, bi-ba-ba-ri-ba, swinging on the smooth one. All along you and me, all along you and me, all along you and me, all along. All along you and me, all along you and me, all along you and me, all along. Whip up a dip a down, dip the bottom, dip the meal, dip the muddy deep, oh, beba. Babe on death and bed and double daddy, this and this, and sip my dead, double deed, oh, beba. Mamma, baby, star agents, ah, ba 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 ba.
Jimmy Villotti con La Giungla, un gioco di parole dietro l'altro. Adesso un altro grande cantante che ha fatto con la voce quello che voleva, Stevie Wonder, We Can Work It Out, e subito dopo K in Libertà.
Soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright.
saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Hey, try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Difficile stare fermi quando i Beatles incontrano Stevie Wonder, che li trasforma un capolavoro in un capolavoro diverso, forse ancora più capolavoro. Cappa in libertà. Yeah. Il nostro rapporto con alcuni servizi digitali, di quelli che fanno parte del nostro quotidiano, come WhatsApp per i messaggi o Spotify per la musica o Netflix per le serie, si basa essenzialmente sull'abitudine. Io sono ormai abituato a usare queste cose, le uso in modo abbastanza naturale, quando le uso so dove andare per trovare quel che voglio. Le aziende che stanno dietro a questi servizi di solito, non sempre, di solito, si adoperano per fare in modo che la mia abitudine rimanga tale, rimanga un'abitudine, e quindi è difficile che stravolgano le mie abitudini, l'interfaccia, o che spostino i comandi in un modo che mi renda complicato usare quel servizio. Allo stesso tempo, in modo un po' più subdolo, dietro questa apparente naturalezza con la quale io credo di avere il controllo del servizio, lavorano per farmi andare un po' dove vogliono loro. Netflix, in questo senso, è forse la più sfacciata. Quante volte sarà capitato a tutti di vedersi piazzato in prima fila un certo film o una certa serie di cui non ci interessa niente, ma ce lo vediamo davanti talmente tante volte che alla fine lo guardiamo per stanchezza? E poi, perché il catalogo non è sfogliabile in ordine alfabetico, ad esempio? Perché devo sempre avere la frustrante sensazione di non avere il controllo su quello che vorrei guardare? Piccolo sfogo, scusate, quella frustrazione è uno dei motivi che mi ha indotto a disiscrivermi da Netflix, come da tutte le altre piattaforme, e da uscire dai social network, con grande giovamento della mia qualità della vita, per inciso. Però non è questo il punto, torniamo al punto che è l'abitudine. Ci siamo abituati ai servizi e alle app che fanno parte delle nostre giornate. Siamo molto rapidi ad abituarci a qualcosa di nuovo, in generale, se quel qualcosa ci piace, ci rende la vita più interessante o più facile. Ci siamo abituati molto velocemente anche all'intelligenza artificiale, lo stiamo proprio facendo. Il problema dell'abitudine, per come siamo fatti, è che abituarsi a qualcosa è più facile che staccarsene. È il principio alla base di ogni dipendenza. Scendere giù da uno scivolo è facile, divertente, risalire da quello stesso scivolo è tutta un'altra faccenda. Cosa succede allora se io a un certo punto decido che una determinata abitudine la voglio abbandonare perché ho capito che è un'abitudine sbagliata o mi fa male o magari la trovo inaccettabile da un punto di vista etico? Faccio due esempi. Spotify, che investe 700 milioni di dollari in un'azienda che sviluppa armi da guerra. Oppure ChatGPT, che si presta a essere usata dal Pentagono all'interno di armi letali. In questi casi si tratta quindi di risalire lo scivolo. Ed è difficile, però allo stesso tempo bisogna crederci e sorreggere le proprie scelte con una costanza incrollabile. E per chi si trovi davanti a una di queste risalite di scivolo perché ha scelto di risalire, il consiglio è uno solo: quando siete in difficoltà e vi viene da lasciar perdere, tanto non cambierebbe nulla, ce lo diciamo spesso, chiedetevi quali siano le ragioni di quella difficoltà così grande, perché la responsabilità non è solo vostra, ma anche di quei servizi e di quelle aziende che le difficoltà le disegnano apposta per renderle difficili da abbandonare. E la rabbia che vi dovrebbe salire a questo punto forse è la spinta che serviva proprio a risalire il famoso scivolo. Tra l'altro, ogni tanto risalire quello scivolo dà anche delle belle soddisfazioni, come nel caso di quella ragazza di 20 anni che ha appena vinto una causa a Meta e a Google, ottenendo un risarcimento tra i 3 e i 6 milioni di dollari per dipendenza indotta da social media. Il tribunale di Los Angeles ha riconosciuto la responsabilità di queste piattaforme nell'averle causato isolamento, depressione e autolesionismo. Insomma, lo scivolo si può risalire e dopo di solito si sta anche meglio.
Negro, és um rio como se fosses uma poça. Uma garrafa de Coca-Cola solene, indecifrável. És principalmente tua cor, és a marca de um rio. Mais que um rio que corre, caminho estás aí. Instaura teu deserto de pé pra dentro de ti mesmo. És muito velho, és um deserto fundo, vermelho, limpo e negro. Negro, 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 negro. Se fosses uma poça, uma garrafa de Coca-Cola solene, indecifrável. És principalmente tua cor, és a marca de um rio. Mais que um rio que corre, caminho estás aí.
Vinicius Cantuaria con Rio Negro ci porta all'appuntamento quotidiano con i consigli.
Kappa.
I consigli oggi sono in mano alla nostra Alice Tognacci, quindi parleremo di cibo e di quello che in realtà non necessariamente è cibo, ma ruota intorno al concetto di risorsa alimentare. Ma adesso ci spieghiamo meglio. Intanto, Alice Tognacci, buongiorno e ben ritrovata.
Ciao Marco e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, dicevamo, ci sono gli scarti, soprattutto vegetali, quando chiunque cucina magari sbuccia le patate o le melanzane o l'ananas. Questi scarti di solito finiscono o nel compost o nel sacchetto dell'umido o nel tritarifiuti, ma comunque ogni tanto viene fuori qualche idea o qualche scoperta che permetterebbe, sembra, di trasformarli in qualcosa d'altro. Trasformarli magari anche in materiali che possano avere un senso dal punto di vista tessile, perché no? Però io partirei proprio dalle basi, perché è un tema complesso, quindi facciamo subito chiarezza. Di che cosa parliamo? Di che tipo di scarti parliamo e che ricerche ci sono in corso? Cosa possiamo farci concretamente con questi scarti?
Sì Marco, la domanda è molto puntuale perché innanzitutto dobbiamo dividere quelli che sono gli scarti provenienti dalle nostre case e che appunto possono finire nei compost, in mangimi o energia, e un altro discorso invece sono tutti quegli scarti provenienti da filiere agroalimentari, quelli che tra l'altro oggi possono diventare un sottoprodotto che entra in altri cicli produttivi, come insegna il principio di economia circolare. Quindi stiamo parlando di i veri scarti, mi viene da dire, no Marco? Quelli che fanno veramente i numeri, la massa. E si parla per esempio tanto di quegli scarti che diventano nuovo cibo, quindi scarti di soia ottenuti dalla produzione di tofu, che proprio in Svizzera per esempio vengono poi lavorati per dare vita a carne vegetale, oppure i cereali esausti provenienti dalla produzione di birra che diventano addirittura chips a base di trebbie, ma anche spezzatini vegetali, pizza e panificati simili ai panettoni, e gli esempi sono tanti. Ci sono però anche sottoprodotti derivanti da altre filiere alimentari che entrano nei cicli produttivi per creare materiali destinati per esempio al mondo della moda, del design o anche della ricerca. Ed è il caso per esempio delle bucce di mela, delle vinacce o del micelio dei funghi, che possono creare addirittura tessuti o quella che viene chiamata oggi ecopelle o pelle vegana o similpelle, come la vogliamo chiamare. Quindi un concetto, Marco, di economia circolare che prima era considerato, entra a far parte dell'attualità in modo importante, perché ci insegna che quello che prima era considerato un residuo oggi diventa una risorsa con un nuovo valore economico.
Io dicevo che alla fine ci sono, spesso capita per chi è attento a questi temi, io da vegano sono tanti anni che mi si alzano le antennine quando leggo, ho scoperto un nuovo materiale per fare tessuti, scarpe soprattutto, che sono un po' il tallone d'Achille di chi fa questa scelta, perché vuoi evitare ogni forma di pelle, le colle animali, diventa complicato. Ma per farla breve, le antenne si alzano ogni volta che esce un articolo che racconta della scoperta di un nuovo processo per costruire questi materiali. Ma concretamente cosa sai tu del punto a cui siamo arrivati? Cioè, ci sono degli esempi concreti? C'è già una filiera in costruzione? Siamo ancora in una fase di ricerca?
Allora, gli esempi concreti ci sono e anzi...
Pronto? Abbiamo perso Alice, così, di colpo. Che strano. Io vedo ancora la telefonata. Alice, tu non mi senti, presumo. Non va. Allora, scusate, proviamo a richiamarla al volo, vediamo se ci risponde. Dunque. No, niente, qui è tutto bloccato. Allora, abbiate pazienza, chiedo scusa al nostro pubblico, sono quelle cose che ogni tanto purtroppo capitano, anche nel bel mezzo di una discussione così interessante. Io metto un po' di musica, intanto provo a richiamare Alice Tognacci, questa è Dr. John, Qualified, ci perdonerà se la sfumiamo brutalmente quando ritroviamo la linea, se la ritroviamo, però stare così in silenzio è brutto in radio. Quindi, mentre io provo a chiamare Alice, ci sentiamo Dr. John.
Check it out! Look at you!
E come dicevo, ci scuserà Dr. John se lo sfumiamo, questo Qualified è un brano che merita di essere sentito per intero, però ci ha fatto banalmente da cuscinetto per cercare di ripristinare la linea, cosa che siamo riusciti a fare, ed è un piacere riavere Alice Tognacci, con la quale stavamo parlando proprio dello sviluppo concreto di questi materiali vegetali. No,
prima che anzi ringrazio.
Se, temevo non fosse ricaduta la linea, ma in realtà per fortuna ci sei.
Ecco. No, ne approfittavo per ringraziare Lodi Luvenga, che è una nostra contributor per RSI Food specializzata in tematiche legate al mondo vegano, che ci ha proprio portato esempi concreti, appunto. E uno dei più noti è quello che riporta le mele in Alto Adige, dove gli scarti della lavorazione destinata a succhi e altri trasformati vengono essiccati, ridotti in polvere e miscelati con altre sostanze per ottenere un materiale usato per confezionare accessori o calzature, come giustamente accennavi tu prima. Anche gli agrumi rientrano in questo filone, per esempio. Anche qui sono le bucce che rimangono dalla produzione di succhi, per lo più, e vengono considerate una materia prima per creare fibre o superfici alternative, proprio perché sono ricche di cellulosa. Dunque pare siano scarti più adatti di altri per creare tessuti o similpelle, tanto che in Sicilia è già stato brevettato un metodo che permette di ottenere questi materiali. Poi si va al mondo anche, Marco, dei funghi, quindi parliamo del micelio, la parte vegetativa del fungo, quindi per capirci quella filamentosa, che oltre ad essere molto studiato dà già origine a materiali leggeri e facilmente modellabili. E
ho
poi
visto
c'è
parlare
il mondo delle vinacce.
Scusami, il mondo delle vinacce?
No, il mondo delle vinacce che può toccare la Svizzera, soprattutto pensando a zone produttive come il Canton Vaud, come il Ticino, come il nostro Ticino, che vengono dal mondo vitivinicolo. Quindi oggi sono oggetto di ricerca non solo per alimenti funzionali e cosmetica, ma anche per materiali che possono essere utilizzati nel mondo del packaging.
C'è di tutto, insomma, è molto interessante l'argomento e purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però ti faccio un'ultima domanda, che è poi la domanda che emerge anche dal tuo lavoro di ricerca che stiamo raccontando. E concretamente a che punto siamo? Cioè, al netto dell'entusiasmo quando esce il nuovo articolo che dice d'ora in poi con le bucce delle melanzane sprecate faremo i vestiti per i bambini poveri, al netto di tutto, quanto c'è di vero e quanto vicini siamo a una svolta così interessante?
Ma allora, il settore è promettente perché chiaramente si creano queste soluzioni per usare al meglio i sottoprodotti agroalimentari, ma anche ridurre la dipendenza da risorse vergini, perché anche questo è importante sottolinearlo. Però oggi i limiti restano concreti, quindi come al solito ci sono costi di produzione alti perché la scala industriale è ancora ridotta e le prestazioni nel tempo di questi materiali nuovi, diciamo, non soddisfano tanto quanto i materiali convenzionali. In più c'è tutto il tema della trasparenza, perché bisogna capire quanto c'è davvero di vegetale e biodegradabile, soprattutto nei materiali di cui si parla, perché certo. Tu lo saprai bene, Marco, pelle vegana, quando si parla di pelle vegana si parla davvero di qualcosa di naturale o no?
Di solito è plastica, è molto banalmente plastica.
Per creare questa pelle vegana si richiede l'aggiunta o il totale utilizzo addirittura di PVC o poliuretano. Dunque, ecco che queste alternative sono sì amiche del mondo animale, però sollevano interrogativi dal punto di vista ambientale perché chiaramente non sono materiali effettivamente biodegradabili.
Eh sì, no? La questione è complessa. Alice, intanto grazie per averci così orientato un po' intorno a questi temi che sono sicuramente molto interessanti e che continueremo ad osservare da vicino anche con il tuo aiuto. Grazie mille Alice, a risentirci.
Grazie a voi e buona serata.
Un valzer che ha fatto la storia del cinema perché eravamo nella colonna sonora del Monello di Chaplin, capolavoro del 1921. Buongiorno Giuliana Altamura, ben trovata.
Buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, cappa e spalla, il tuo spazio editoriale di oggi parte da una tua esperienza al Salone del Mobile della settimana scorsa, è così?
Esatto, la settimana scorsa, proprio durante il salone, sono stata al Miu Miu Literary Club, che è un progetto voluto da Miuccia Prada e che c'è da qualche anno e mette in dialogo moda e letteratura. E il tema di questa edizione in particolare era Politics of Desire, e al centro c'erano due autrici grandissime come Annie Arnaud e Amata Ayoub. E sono stati tre giorni, devo dire, ricchi di incontri, conversazioni, letture, tutti costruiti a partire dai testi. E fin qui tutto molto interessante, anche perché appunto il contesto era quello della moda, ma la letteratura non era un puro pretesto, si trattava davvero del punto di partenza, un po' del focus, diciamo, attorno a cui poi ruotava tutto il resto. E questo evento mi ha portata però a fare una riflessione più ampia, perché non si è trattato di un caso, diciamo un caso isolato. Oggi questo legame tra moda e letteratura sembra essere un vero e proprio fenomeno. Ci sono prima di tutto molte celebrità che hanno il loro book club, da Reese Witherspoon, Dua Lipa, Emma Roberts, insomma va molto di moda. E sempre più spesso poi vediamo queste star fotografate con un libro in mano, i momenti diciamo più studiati che spontanei, ecco. Tanto che esiste perfino la figura del book stylist, che seleziona il titolo giusto da tenere in mano per essere paparazzati, no? In mano pure nella borsetta, però ovviamente facendo in modo che sia ben visibile. E poco importa che poi effettivamente la star di turno legga quel libro, perché lo scopo è semplicemente quello di aggiungere profondità e diciamo cultura alla sua immagine. E poi non è finita qui. Sulle passerelle delle Fashion Week nelle ultime sfilate sono comparsi libri usati come accessori. Vogue addirittura ha fatto un servizio a Parigi su che cosa leggono le modelle quando sono dietro le quinte. E poi ci sono brand importantissimi che producono oggetti ispirati alla letteratura. C'è Dior, che ultimamente ha creato delle tote bag decorate con le copertine di alcuni dei classici più importanti della letteratura. Cioè, parliamo fondamentalmente di borse di cotone da 3.000 euro, sono stampata sopra la copertina dei Fiori del Male, per esempio. Poi c'è invece un altro marchio importante, Coach, che ha lanciato questi charms letterari, che sono praticamente delle versioni in miniatura dei classici da appendere alle borse. E qui siamo attorno ai 150 euro per un tascabile con cui ceccarsi gli occhi, fra l'altro. Ma l'importante è, ancora una volta, mostrarsi persone che leggono più che effettivamente leggere, e quindi va bene. E poi parallelamente nascono anche delle tendenze estetiche come quella del poet core, che è stato definito da Tess Bazar come il trend del 2026.
Poet core?
Poet core. Cioè, da poeta.
Sì, scusami, ti ho interrotto perché non capivo. Vabbè, tanto ce lo spieghi di che si tratta, per cui ti lascio parlare.
Sì, significa vestirsi da intellettuale, un po' è un mix tra lo stile studente di Oxford e il poeta maledetto alla Rimbaud, quindi con i grossi fiocchi, le mantelle, le cravattine.
Dolce vita con lo alto, magari ne abbiamo, no?
Esatto, anche quella è la versione esistenzialista più che sì. Simbolista, però siamo lì. È sempre con però immancabile borsa tracolla, con il libro ben visibile in mano, no? È un'estetica. Mm-hmm. E tutto questo panorama che ho cercato di delineare ha un certo tipo di risultato, che leggere diventa un segno distintivo, diventa uno status, cioè un modo per comunicare cultura, profondità, ma soprattutto appartenenza a un'elite. E il punto però è capire che cosa resta in tutto questo dell'esperienza della lettura, cioè che cosa resta, dirò una parolaccia, del contenuto dei libri, ecco. Perché quando il libro diventa un oggetto da esibire, addirittura un accessorio di lusso, un ciondolo da 150 euro, è chiaro che il centro si sposta in qualche modo, no? Non è più tanto importante leggere quanto apparire come qualcuno che legge.
Sì, la domanda cattiva per queste persone che spendono queste cifre per apparire intellettuali sarebbe chiedere se davvero li hanno letti i libri che espongono.
Esatto, assolutamente.
Sì.
Tra l'altro, cioè, la letteratura, la lettura è proprio un'attività che è accessibile a tutti per definizione, perché un libro non è che costi tantissimo, comunque magari costa, però lo si può prendere gratuitamente in biblioteca e comunque costa meno di una borsa di Dior. E però tutto questo porta ad associare la lettura a un certo tipo di consumo, cioè un bene di lusso. Mm-hmm. E allora appunto c'è proprio una sorta di slittamento da lettura come esperienza pratica quotidiana a segno distintivo, status. E c'è però chi cerca di giustificare operazioni di questo tipo dicendo che comunque incentivano la lettura, no? Che se anche soltanto una persona si avvicina alla lettura grazie alla moda, allora tanto meglio. Però non è un discorso così lineare, perché prima di tutto parliamo di oggetti che appunto hanno costi proibitivi, quindi una borsa da migliaia di euro non rende la lettura più accessibile, semmai anzi la colloca ancora di più dentro un immaginario d'élite, qualcosa di elitario. E poi perché quello che si incentiva non è davvero leggere, ma è la posa del lettore, sì. Quindi l'immagine di qualcuno che legge più che l'esperienza concreta della lettura. Però appunto in tutto questo c'è qualcosa che va salvato, perché non va tutto nella stessa direzione, e ci sono delle esperienze come appunto i book club oppure eventi come quello di Miu Miu Letterary Club, in cui il libro comunque resta centrale, cioè in cui si parte davvero dai libri per costruire non so, una discussione, una riflessione, un pensiero, e tutti quanti per esempio possono ascoltare su Spotify, e lo consiglio, il podcast di Dua Lipa. Ah. Un podcast letterario che è appunto Dua Lipa. Siamo tutti d'accordo che non è probabilmente la più fine critica letteraria della terra, però ha davvero il potere comunque di creare uno spazio condiviso, accessibile, e in cui la lettura, diciamo che torna a essere una pratica e non una posa, cioè, il libro lo leggono davvero, lo discutono davvero e intervengono, intervista agli autori, e quindi fa del bene alla causa, se così vogliamo dire. E quindi direi che la linea da tenere, concludo un po', secondo me è questa, distinguere un po' dove la lettura diventa immagine e dove invece continua a funzionare come esperienza, perché il rischio non è tanto che i libri entrino nel mondo della moda, che va benissimo, anzi, il rischio è che però restino in superficie in questo mondo.
Devo dire che nell'ascoltarti la riflessione che mi è venuta forse un po' amara è quella che se in questo mondo leggere diventa un fenomeno distintivo, vuol dire che la lettura se n'è già andata dalla quotidianità, dall'abitudine, perché se tutti avessero l'abitudine a leggere un libro, nessuno troverebbe qualcosa da esibire, qualcosa di cui andare orgogliosi spendendo un sacco di soldi per far vedere che tu leggi. Cioè, se tu vuoi far vedere che leggi, vuol dire che stiamo tutti collettivamente leggendo molto poco, e forse è già diventato un fenomeno elitario. Ci vorrebbe una ricerca sociologica per capire se davvero la direzione sia questa, forse è solo una considerazione un po' amara, così che butto lì. Non so cosa ne pensi tu, Giuliana, se ci hai pensato, se ti ha fatto venire lo stesso dubbio.
Assolutamente, il punto è proprio questo, che sembra che la letteratura stia diventando qualcosa di elite, un bene di lusso, quindi che abbia quasi questo valore simbolico, come sia qualcosa di non accessibile, quando in realtà dovrebbe essere accessibile e lo è.
Giuliana, io ti ringrazio. Giuliana Altamura, come sempre con noi in Cappa e Spalla, porta riflessioni che poi hanno una coda, perché poi l'obiettivo è quello, seminare dei germi di pensiero che poi a ciascuno di noi crescono in un modo o nell'altro e assumono strade, ramificazioni, sinapsi, quello che ci piace qui a Cappa. Grazie Giuliana, a risentirci a presto.
Grazie a te, buonasera a tutti.
È arrivato il momento di salutarci, questa è Check the Rhyming di Cassa Overall, tra poco arriva il modem, K torna domani alle 17 in punto. Buona serata dal sottoscritto, da Marco Pagani, l'augurio di un buon proseguimento.